Quidagitis peregrinatores.
Benvenuti a questa nuova tappa della Liburna temporale. Dopo aver solcato i mari e i fiumi d'Europa nelle precedenti puntate, oggi ci occuperemo di un popolo decisamente invidiabile per quanto concerne appunto l'abilità di costruzione e anche di utilizzo delle navi. Non parliamo di Liburne per intenderci, ecco, bensì parliamo dei Vichinghi, ma non tratteremo dei loro viaggi ben noti e più verso occidente, in Inghilterra e in Normandia per intenderci, bensì dei loro insediamenti nell'Europa orientale, tra l'odierna Ucraina e l'odierna Russia per l'appunto. Esporremo dunque la storia di questo popolo, facendo però attenzione al sincretismo raggiunto con gli autoctoni, all'evoluzione storico-politica e dunque anche all'evoluzione storico-religiosa, soffermandoci da ultimo su un'importante figura sia per il popolo ucraino che per quello russo, Vladimiro I di Kiev.
La nascita della Rus di Kiev è nebulosa, perché non ci sono testimonianze chiare a riguardo. Una delle fonti storiche più utilizzate per dipanare questo mistero è stata la cronaca degli anni passati di Nestor di Kiev, un monaco che ha vissuto nella Rus durante il governo di San Vladimir, ma il suo manoscritto non è completamente attendibile, soprattutto a causa di alcuni passaggi che non risultano tanto verosimili. Prima di arrivarci, facciamo un'analisi del termine Rus. Questa parola, molto probabilmente, era utilizzata dagli slavi che vivevano lungo i fiumi Volga, Dnepr e Dnestr, per indicare le popolazioni scandinave. Se ci fate caso, non sono mai state indicate con un termine solo. In Europa venivano chiamati Vichinghi o Normanni, nell'impero bizantino erano conosciuti come Variaghi. Ma il termine Rus non ha origini slave, bensì deriva dall'area del Baltico. Questa deduzione fu fatta dal linguista danese Wilhelm Thomsen nel 1876, che notò come le popolazioni baltiche chiamavano in modo analogo la Svezia, Ruotsi in finlandese, Ruots in estone e Ruotsi presso i Voti, che era un'antica popolazione dell'area del Baltico. Francis Conté, slavista della Sorbona di Parigi, spiega l'etimologia del termine Ruotsi. Esso deriverebbe dall'antico norreno Rodr, ovvero uomini che remano. Tutto questo già ci fa capire le origini vichinghe della Rus, di cui ne parla pure Nestor nella cronaca. Fino a qui tutto torna, visto che i norreni hanno fatto la stessa cosa sia in Inghilterra che in Francia, ovvero risalire i corsi dei fiumi non solo per razziare, ma anche per commerciare e per fondare insediamenti. E qui arriviamo al punto più discusso dell'opera di Nestor. Dopo aver narrato come i vichinghi assoggettarono le popolazioni locali, racconta come esse riuscirono a liberarsi dal giogo variago e cercarono di autogovernarsi, fallendo miseramente a causa delle continue guerre tra loro. Vista la mancanza di ordine, secondo Nestor, gli slavi cercarono di convincere i norreni scacciati a tornare per poter riportare pace e serenità nel territorio. Ora capite perché la cronaca di Nestor è da prendere con le pinze, soprattutto questo tratto dell'opera. È come se una persona appena uscita dal carcere, avendo difficoltà a tornare alla vita di tutti i giorni, chiedesse alle forze dell'ordine di incarcerarlo nuovamente. Un'alternativa plausibile, viste le vicende dei vichinghi in Inghilterra, può essere la seguente. Gli slavi riuscirono a scacciare sì i norreni, ma loro tornarono nuovamente per razziare e fondare altri insediamenti. Vedendo la situazione instabile a causa dei continui scontri, ne approfittarono per assoggettare le popolazioni locali e formando la Rus attorno all'860. Anche sul primo governante ci sono tanti dubbi. La cronaca dice che erano inizialmente tre fratelli, in ordine di anzianità. Rurik si insediò a Novgorod, Sineus a Belluzero e Truvor a Izborsk. Poco tempo dopo, i due fratelli minori morirono e Rurik prese il potere sui loro territori, formando effettivamente la Rus con capitale a Novgorod, assumendo ovviamente il titolo di principe e dando inizio alla dinastia dei Rurikidi. Su di lui non si sa tanto altro, ed è anche per questo che molti studiosi sono scettici sulla sua effettiva esistenza. Rurik morì intorno all'880 e visto che suo figlio Igor aveva pochissimi anni, prese il suo posto come reggente Oleg, suo cognato. La sua reggenza non fu breve, si parla di 30 anni circa, e fu molto fruttuosa. Una delle sue prime azioni fu il consolidamento della via commerciale che collegava il Mar Baltico al Mar Nero, utilissima per mantenere vivi i rapporti con l'impero bizantino, costruendo forti lungo i principali fiumi del territorio. Successivamente allargò i confini della Rus, conquistando città come Smolensk e Chernigov, e arrivando a prendere Kiev nell'882. Durante questa fase dovette anche affrontare i Drevliani, che saranno spesso una spina nel fianco del regno. Sebbene i rapporti con i bizantini erano pacifici, grazie alle relazioni commerciali, lo spirito vichingo che governava lo stato era rimasto. Lo spostamento della capitale da Novgorod a Kiev permetteva una più facile organizzazione delle razzie contro Bisanzio. Razzia che avvenne nel 907, secondo la cronaca di Nestor, a cui parteciparono quasi 80.000 uomini che provenivano sia dalla Rus che dalla penisola scandinava. Oleg ebbe successo e costrinse l'imperatore ad arrendersi e pagare un grandissimo tributo ai vari aghi. Questa parte dello scritto del monaco Nestor è abbastanza verosimile, in quanto ha pure trascritto integralmente il testo del trattato di pace tra il regno di Oleg e l'impero bizantino. Il reggente morì nel 912 e finalmente poté salire al potere Igor. Sul suo regno non si sa tantissimo. Gli unici fatti conosciuti sono le sue azioni militari contro i bizantini e nel Mar Caspio. Di queste se ne ha la certezza perché non se ne parla solamente nella cronaca degli anni passati, ma anche su documenti bizantini e arabi. Ma procediamo con ordine. Nel 941, approfittando del fatto che i bizantini erano in guerra con gli arabi, Igor allestì un esercito di quasi 40.000 uomini e una flotta composta da migliaia di navi e puntò direttamente su Bisanzio. La flotta fu avvistata sul Mar Nero dagli abitanti di Kherson, che avvisarono i bizantini. Questo permise di riportare la flotta in tempo e respingere le navi variaghe con il fuoco greco. Igor non si arrese e puntò alle coste della Paflagonia, ma anche qui ricevette una dura lezione e una duplice sconfitta. A terra i soldati, che erano scesi appunto per razziare, furono catturati e massacrati dall'esercito bizantino, mentre la flotta della Rus fu nuovamente presa di mira con il fuoco greco. Questi fallimenti portarono a dei nuovi accordi tra Kiev e Bisanzio nel 945, assai sfavorevoli per i primi rispetto agli accordi dopo l'attacco del 907. La spedizione nel Mar Caspio nel 943 invece fu più fruttuosa, ma l'esito comunque fu negativo. Dopo aver occupato parte dell'Albania caucasica, che si trova nell'odierna Azerbaigian, dovette ritirarsi a Kiev a causa di un'epidemia di dissenteria che colpì i suoi uomini. Tra scelte poco sagge e un pizzico di sfortuna, il regno di Igor finì. I Drevliani, strozzati dalle richieste di tributi del principe di Kiev, decisero di tendergli un'imboscata e ucciderlo mentre cercava di riscuotere le tasse insieme ai suoi soldati nel 945. Anche questa volta ci fu un reggente, ovvero la moglie Olga. A differenza di Oleg, che espanse i territori del regno, preferì la via della diplomazia. La sua reggenza è ricordata per la buona amministrazione e per i frequenti viaggi nelle nazioni straniere per intessere accordi militari e commerciali. Oltre a ciò, la sua figura viene ricordata per la maniera brutale con cui eliminò i Drevliani, a causa delle insistenti richieste di matrimonio del loro principe, che puntava a prendere il titolo e governare sulla Rus. Non mi voglio narrare le atrocità commesse, anche perché potete immaginarle visto il periodo storico e le origini nordiche dell'elite della Rus. Però in questo caso bisogna citare un aforismo di Oscar Wilde che calza a pennello con la situazione. Ogni santo ha un passato, mentre ogni peccatore ha un futuro. Il perché di questa citazione è molto semplice. Durante un viaggio diplomatico a Bisanzio, decise di convertirsi al cristianesimo e, al suo ritorno in patria, abbandonò la ferocia del passato e cercò di convertire la popolazione. Sebbene abbia chiesto pure un missionario all'imperatore Ottone I, il suo tentativo di evangelizzazione non ebbe successo, però il suo operato non venne dimenticato, visto che porterà alla sua canonizzazione durante il regno del nipote Vladimir. Sulla fine della sua reggenza e della salita sul trono del figlio Sviatoslav non si ha una data certa, soprattutto a causa dell'incongruenza dei documenti ancora consultabili ai giorni nostri. La cosa certa è che dovette curare ancora la parte amministrativa mentre il figlio era in guerra con le popolazioni della steppa, principalmente quella kazara, stanziate sul Volga. Ma non fu l'unica impresa militare di Sviatoslav. Nel 967 dovette onorare i termini del trattato di pace con l'impero bizantino. Lo zar di Bulgaria, Pietro I, aveva esacerbato le relazioni con Bisanzio con la richiesta di un ricco tributo e lasciando il passaggio libero agli Ungari per razziare i territori imperiali. Tuttavia, l'imperatore Niceforo II era concentrato all'espansione in Oriente, quindi decise di richiedere un attacco della Russia alla Bulgaria. Sviatoslav, insieme al suo esercito, si diresse verso il Danubio e sconfisse i Bulgari nella battaglia di Silistra. Questo permise ai Chieviani di saccheggiare e distruggere 80 città. Forti del successo, decisero di passare l'inverno in Bulgaria, stabilendosi a Pereiaslavets. Questa scelta non ripagò. I Pecenegi, approfittando della lontananza di Sviatoslav e dell'esercito, marciarono su Kiev per conquistarla. Sviatoslav dovette tornare con gran parte dei suoi uomini per salvare la madre e la città. Nel frattempo, i bizantini stipularono un trattato di pace con i bulgari, con cui costrinsero Pietro I ad abdicare in favore del figlio Boris. Egli riconquistò tutti i territori del regno caduti sotto l'avanzata della Rus. Il successo del giovane zar fu effimero. Sistemati i Pecenegi, Sviatoslav si concentrò nuovamente sulla Bulgaria, riprendendosi tutto e prendendosi pure la capitale Preslav. Boris mantenne il trono, ma solo come principe vassallo. Con l'esercito rinforzato dalle unità bulgare, magiare e peceneghe, Sviatoslav marciò sui Balcani bizantini nel 970. Sulla carta era una scelta saggia, vista la guerra intestina nell'impero bizantino causata dal colpo di stato che portò Giovanni Zimisce a salire sul trono. Nonostante l'inferiorità numerica, i bizantini vinsero ad Arcadiopoli e respinsero le forze russe. Risolti i dissidi interni, nella primavera del 971 l'imperatore Giovanni preparò le forze e sferrò l'offensiva in Bulgaria. Gli uomini della Rus erano troppo impegnati a sedare le rivolte dei nobili bulgari e furono colti di sorpresa, rendendo l'avanzata bizantina inarrestabile. Sviatoslav e i suoi uomini si ritirarono a Silistra, dove avvenne una battaglia campale e poi un assedio lungo 3 mesi. Alla fine, il principe di Kiev e l'imperatore arrivarono ad un accordo. A Sviatoslav e ai suoi uomini fu concesso di tornare a casa. I privilegi commerciali furono ristabiliti, in cambio della promessa che la Rus non avrebbe più attaccato l'impero. Purtroppo Sviatoslav non rivide più Kiev. Nel 972, durante la ritirata alla Bulgaria, fu ucciso in un'imboscata dei Pecenegi mentre guardava il Dnepr. La sua morte causò una crisi per la successione e una guerra fratricida tra i figli, durata 8 anni. Con l'uccisione del secondogenito Oleg nel 976 e la fuga del terzogenito Vladimir nel 977, sembrava che il trono fosse saldamente tra le mani del primogenito Yaropolk, ma il fratello minore non aveva abbandonato le sue mire al trono e con l'aiuto degli amici scandinavi ritornò nel 979 in patria, conquistando Novgorod. Infine, nel 980 marciò su Kiev e se ne impadronì, imprigionò Yaropolk e si impossessò del titolo.
Avendo analizzato le origini politiche del Rus di Kiev e la conseguente ascesa al potere di Vladimiro, occorre ora soffermarci su questa figura particolare sia per il mondo cristiano che per il mondo slavo. Un vero e proprio ponte tra Occidente e Oriente. Come premessa, è anche opportuno però tenere presente che, al giorno d'oggi, la figura di Vladimiro è stata decisamente strumentalizzata, particolarmente dalla Russia, il cui inquilino del Cremlino ha un particolare interesse per questo personaggio storico, forse per la condivisione dello stesso nome di battesimo, o più probabilmente per l'importante ruolo storico che questa figura gioca, e dunque per la rilevanza politica che comporta appropriarsi dell'eredità culturale da questi provenienti. Ecco. Detto ciò, chi era Vladimiro I? Gran principe dei Rus, per l'appunto. Allora, in breve, Vladimiro fu colui che convertì definitivamente i Rus al cristianesimo, diciamo. Infatti, sebbene già sua nonna Olga avesse intrapreso questa decisione, lei si era soltanto limitata a una conversione che avrebbe portato esclusivamente effetti politici esteri, ossia migliori relazioni economiche e diplomatiche, in particolare con l'impero bizantino. Vladimiro invece sfruttò il fattore religioso anche entro i propri confini, strumentalizzando la nuova fede come un mezzo per controllare, per soggiogare i suoi sottoposti. Rilevante curiosità, pertanto, è che, sebbene tutti conoscessero lo stile di vita di Vladimiro, sebbene sia noto, anche attraverso le sue fonti di regime, tra l'altro, che la conversione al cristianesimo fu soltanto uno strumento politico, Vladimiro fu fatto santo per aver portato il cristianesimo a Oriente. Oriente intendiamo sempre l'Oriente europeo, ecco. Andiamo quindi ora ad analizzare meglio nel dettaglio la sua figura. Vedremo così come fu condotta la vita di un santo. Ma cominciamo dunque dalle sue origini. Lui era sì figlio del precedente principe di Kiev, tale Sviatoslav, ma anche di una concubina dello stesso. Dunque era ritenuto a tutti gli effetti un erede illegittimo, sia dagli altri nobili interni che da quelli esterni, al punto tale che quando chiese al signore della vicina Polotsk di prendere in moglie la figlia di questo, al fine per l'appunto di suggellare un'alleanza tra i loro territori, gli fu dato in risposta un secco no, dovuto proprio, almeno a livello ufficiale, alla carenza di sangue blu nelle sue vene, almeno da parte di madre, chiaramente. Dobbiamo inoltre precisare, però, che all'epoca dei fatti, Vladimiro non aveva ancora vinto la guerra civile contro i fratelli, e dunque non era ancora Gran Principe di Kiev. Quindi probabilmente quella di essere figlio di una concubina fu, almeno in parte, ecco, una semplice scusa. Non interessava proprio la figura di Vladimiro, in quanto non era di alto rango, ecco, ancora. Vladimiro, però, non era un uomo di molte parole. Preferiva agire, diciamo. E di fronte a questo rifiuto non ebbe la classica reazione adolescenziale, non si mise a piangere, bensì imbracciò le armi, radunò l'esercito e marciò su Polotsk, uccidendo Rangvald, il signore della zona per l'appunto, e caricando sul proprio carro la figlia, Ragnhild, la principessa che voleva sposare. Se la caricò come prigioniera e poi la fece diventare sua moglie. La loro non sarà mai una relazione pacifica, ecco. Ma non si potrà nemmeno dire che si tireranno semplicemente dei piatti in casa Vladimiro. Infatti Ragnhild provò proprio a uccidere il consorte, diverse volte tra l'altro. Dopo l'ennesimo tentato omicidio, però, Vladimiro la fece allontanare dal palazzo. Ma in quello stesso palazzo in futuro vi rientrerà un figlio avuto con la stessa donna, in qualità di successore dello stesso Vladimiro, Yaroslav, che sarà poi colui che vincerà le guerre intestine al principato di Kiev, dopo la morte di Vladimiro. Dunque, terminata la guerra a Polotsk, ne rimaneva ancora una da vincere, una interna, la guerra fratricida, con suo fratello per l'appunto. Anche in questa occasione possiamo capire che tipo fosse Vladimiro. Una volta costretto il fratello Yaropol a rifugiarsi presso Rodnia, cinse la città d'assedio e convinse il fratello a uscire per negoziare. Bene, povero Yaropol poté negoziare, sì, ma con dei coltelli, che gli tagliarono la gola. Dunque, morti tutti i pretendenti al trono di Kiev, tranne lo stesso Vladimiro, questi ebbe modo di, diciamo così, autoproclamarsi Gran Principe di Kiev. Una volta salito al potere, lo stesso Vladimiro provò a unire le proprie genti, adottando un simpatico sincretismo religioso. Fece cioè erigere vicino Kiev delle statue che raffiguravano divinità norrene, divinità slave e persino iraniche. In piena tradizione norrena, poi proclamò diversi giorni di banchetti per festeggiare il risultato della guerra, facendosi accompagnare, secondo quanto ci dicono le sue stesse fonti, tra l'altro, da oltre 800 concubine. Però, si sa com'è. Finita una guerra, se ne deve iniziare un'altra. E così fece. Iniziò un'altra guerra. O meglio, ne iniziò talmente tante di seguito in fila che ci viene più semplice dire che fu un'unica guerra. Verso ovest giunse a formare un confine con i polacchi, popolo ancora pagano all'epoca. Verso nord andò a sopprimere le rivolte dei proprietari terreni locali. Verso est si scagliò contro i popoli nomadi che minacciavano i confini. E verso sud arrivò a scontrarsi addirittura con i bulgari e persino con i bizantini poi, non concludendo comunque grandi modifiche territoriali, ecco. Tutti questi popoli seguivano religioni diverse, e Vladimiro ebbe così modo di studiare tutte queste diverse religioni nella speranza di capire quale fosse più conveniente da adottare nel suo regno. Le cronache ci raccontano che egli addirittura inviò diversi emissari nelle sedi delle principali religioni monoteiste, e con religioni monoteiste intendo l'ebraismo, il cattolicesimo, l'islam e il cristianesimo ortodosso. Probabilmente goliardiche sono le ragioni che portarono Vladimiro a scegliere la religione da adottare, praticamente per esclusione, ecco. Però tanto goliardiche non sono se pensiamo al personaggio che fu Vladimiro. Già di per sé, però, effettivamente, pensare di scegliere una religione è quanto dire, ecco. Insomma, andiamo con ordine, con il ragionamento che lui ebbe secondo le cronache. L'ebraismo non gli piacque, per tutte le storie concernenti, loro malgrado, i vari esodi. Non gli piacque nemmeno il cattolicesimo, perché reputava l'architettura dei luoghi di culto povera. E oggi chiunque direbbe che così non è, pensando alle chiese gotiche, a quelle immediatamente più recenti, ma dobbiamo considerare che Vladimiro vive prima dell'anno 1000, quando questi siti più sfarzosi ancora non erano sorti. Il modello principale era quello delle chiese romaniche, che, da non esperto di arte, mi sento di definire dei parallelepipedi, ecco. Non me ne vogliate. Non gli piacque nemmeno l'Islam, perché venne a sapere che, per gli islamici, bere alcolici è peccato. E questo andava in pieno conflitto con la sua cultura slavo-norrena, per l'appunto. Rimase dunque il cristianesimo ortodosso, che non aveva particolari difetti. Poi poteva essere conveniente a livello politico, in quanto era la religione seguita dal vicino impero bizantino. E anche sua nonna Olga si era convertita a questa fede, quindi anche a livello interno probabilmente poteva essere più accettata. La scelta dunque era stata eseguita, ma Vladimiro non poteva rischiare che la sua conversione fosse vista come un atto di prostrazione a Bisanzio. E dunque decise bene di attaccare le colonie bizantine presenti in Crimea, razziare e dare fuoco ai villaggi, ricordandosi di avere sangue norreno nelle vene. Una volta postata la spada, diede anche modo di riconoscere il suo aspetto più diplomatico, inviando addirittura una lettera, probabilmente sgrammaticata, direttamente al Basileus, nella quale proponeva sostanzialmente la pace in cambio di un'alleanza e della mano della sorella, la sorella del Basileus per l'appunto, Anna Porfirogenita. Porfirogenita vuol dire nata nella porpora, che era un titolo onorifico che andava a contrassegnare i principi e le principesse dell'impero bizantino, traendo spunto dal fatto che questi fossero nati nel letto dell'imperatore, le cui lenzuola sono idealmente di color porpora, ossia il colore associato sin dagli albori di Roma al potere romano. Il Basileus, che per chi se lo stesse chiedendo si chiamava Basilio II, accettò di buon grado, dato che era già impegnato in guerra, stava fronteggiando infatti una guerra civile contro un generale deviato, tale Phocas Bardas. Ma, essendo comunque l'imperatore, impose a Vladimiro due condizioni fondamentali. La prima, che questi si convertisse al cristianesimo. E Vladimiro diciamo che non aspettava altro. La seconda, che Vladimiro inviasse aiuti militari a Bisanzio per, appunto, portare ausilio all'imperatore nella sua guerra civile. E così, detto fatto, per la prima volta una porfirogenita si era sposata con uno straniero, subito dopo il battesimo di Vladimiro, però, tenutosi in Crimea. Vladimiro, inoltre, rispetterà la sua parola, mandando dei soldati variaghi a difesa di Bisanzio. Inoltre, per l'eccellente lavoro svolto da questi soldati, dai variaghi, l'imperatore propose loro di assoldarli come sua guardia d'onore. E nacque così la Guardia Variaga, di cui magari però parleremo un'altra volta. Bene, abbiamo detto che Vladimiro si battezzò in Crimea, ma in realtà questo fu solo il primo dei suoi battesimi. Infatti ne ebbe altri due. Il secondo avvenne sulle rive del fiume Dnepr, presso Kiev per intenderci, nel corso di un battesimo di massa in cui tutta la popolazione fu invitata a battezzarsi. La terza volta che si battezzò, ciò avvenne all'interno di casa sua, nella sua vasca, letteralmente. Praticamente ormai Vladimiro, ogni volta che si lavava, andava dicendo in giro di essersi battezzato. Aveva inoltre invitato anche i suoi vassalli a battezzarsi, e chi non accoglieva con il sorriso sui denti questa proposta, veniva semplicemente deposto e poi sostituito. Vladimiro aveva, insomma, assunto il controllo del principato grazie alla nuova religione, e, vabbè, indubbiamente anche grazie al potere carismatico legato all'esercito e alle vittorie militari che aveva avuto in passato. Da questo momento si diffonderà per sempre in Oriente quella cultura simile a quella bizantina che abbiamo visto per l'appunto nell'impero romano d'Oriente, ma carente di una sola cosa, della lingua greca. I riti religiosi, le tradizioni, persino l'architettura sponsorizzata da Vladimiro e dai suoi successori sarà quella bizantina, ma la lingua non avrà come alfabeto quello greco, e nemmeno quello utilizzato dagli antenati di Vladimiro. Persino Anna, la nuova principessa consorte, sarà chiamata Zarina, da Cesare, il titolo onorifico massimo presente nell'impero romano. E poi, come lei, tutti i sovrani di Russia si fregeranno di questo titolo. Zar viene proprio da Cesare, come Kaiser in Germania poi successivamente. Coerentemente a quanto fatto dal vicino bulgaro, Regno di Bulgaria, Vladimiro il Gran Principato di Kiev adotterà infatti l'alfabeto cirillico, che pure trova la sua origine comunque in una fusione tra la lingua slava e l'alfabeto greco. Infatti, dalle opere del missionario ortodosso Cirillo, che nella sua campagna di conversione in terra slava andò per l'appunto a ideare questo alfabeto al fine di rendere più comprensibile per i popoli da convertire la parola del Signore. Ora, per questa sua opera di conversione, e senza alcuna apparente virtù cristiana, Vladimiro sarà comunque definito santo dalla Chiesa russa, essendo al giorno d'oggi, in questo clima tra l'altro di guerra tra il governo ucraino e quello russo, un ponte tra le due culture. Tanto che per entrambi i paesi, egli è il patrono dello Stato. Dopo la sua morte, i suoi figli si contenderanno il potere, in nuove guerre intestine, come quelle che aveva combattuto lui, tra l'altro, e come quelle che combatteranno i figli dei suoi figli, rimanendo però ben salda la nuova fede ortodossa. Si conclude qui anche la narrazione di questo argomento, che a noi è piaciuto molto, a dirvi la verità, proprio nella fase di studio e di ricerca delle fonti, nella speranza chiaramente che sia interessato anche a voi, ecco. Vi ricordiamo che potete seguire la nostra pagina Instagram per accedere ai focus settimanali su tutti gli argomenti appena trattati. E vi ringraziamo di cuore per l'attenzione, dandovi appuntamento alla prossima tappa della nostra Liburna, che però non avverrà più ogni giovedì come abbiamo fatto per ora, bensì ogni 2 giovedì, quindi a cadenza bisettimanale. Detto di ciò, un nuovo saluto e remi a bordo.